Allora, buongiorno, intanto ringrazio il Circolo Dossetti per avermi invitato a questo incontro, ringrazio voi per essere presenti e poi ringrazio Giovanni Bianchi e Pierlito per gli encomi e in particolare per aver ricordato questo mio libro che è, fra tutti quelli che ho scritto mi è anche a me più caro perché mi sono per così dire messo a nudo, non per esibizionismo, almeno così le mie intenzioni, ma perché pensavo che dell'esperienza che ho fatto in quegli anni dovesse essere recuperato anche una dimensione meno pubblica e più tra virgolette privata. Vabbè, vengo al libro. Io sono già venuto qua l'anno scorso a presentare il mio precedente libro, non mi ricordo più che cosa vi ho raccontato, nel frattempo ne ho scritto un altro, adesso vi riparlo di questo. Può darsi che siccome io rimesto sempre alla stessa minestra mi ripeta, quindi chiedo a voi se ridico cose che vi ho già detto l'altra volta di scusarmi, cercherò di essere il più sintetico possibile. Allora, partiamo dal titolo che, come ha giustamente ricordato Pierlito, non è farina del mio sacco, è un termine che è stato introdotto nel lessico politico, neanche poi molto utilizzato, da Alex Langer 25 anni fa, insomma, quindi parecchio tempo fa. Alex Langer era uno che di conversioni se ne intendeva parecchio, perché era nato in una famiglia ebraica, si era convertito, lui, non la famiglia, giovanissimo, cioè ragazzo, al cattolicesimo, aveva frequentato una scuola religiosa e già lì era diventato una specie di eretico, poi ha fatto delle esperienze a Firenze con padre Balducci, anche con Don Milani, che gli aveva brutalmente chiesto di smettere di studiare perché doveva occuparsi più direttamente dei poveri. Alex Langer si è comunque laureato, è diventato un professore, ha partecipato al movimento studentesco, poi ha partecipato con me e altri tantissimi alla vita di lotta continua. Poi, mentre appunto Pierlito si chiedeva dove sono finito, io dopo lotta continua ho dovuto provvedere alle mie necessità e a quelle della mia famiglia, cioè eravamo in due, io e mio figlio, quindi la famiglia non era molto grande, ma per reduci da un'esperienza politica così intensa e senza i benefit di cui hanno potuto fruire altri uomini politici come per esempio Formigoni, anche una famiglia così piccola è stata piuttosto difficile da mandare avanti. Invece Alex Langer ha fondato le Liste Verdi in Italia, poi se ne è anche pentito e ha proposto di scioglierle, a un certo punto si è anche candidato a fare il segretario del PC, allora ancora il PC, perché stavano misticciando fra di loro, allora hanno detto guardate, io sono l'unico che non ha le mani in pasta, non ha degli interessi da difendere eccetera, quindi sono la persona più adatta, perché io naturalmente era una buttata, l'hanno presa per fare. Poi è diventato deputato prima del Trentino Alto Adige, poi deputato europeo, e come deputato europeo, sia perché è una persona che veniva da un ambiente bilingue e attraversato dai conflitti etnici, no, per fortuna non armati, però in alcuni episodi di terrorismo, ma piuttosto spinti, che l'Alto Adige o il Sud Tirolo, come vogliamo chiamarlo. Il Parlamento europeo l'ha incaricato di farsi missionario di pace in tutti i paesi del mondo dove c'erano in atto dei conflitti e come tale ha cominciato a girare per il mondo come un pazzo in Palestina, in Sud America, in quell'epoca eccetera, e poi soprattutto all'epoca in Bosnia, ex Jugoslavia, dove ha lavorato tantissimo per gettare un ponte, oltre a conversione ecologica e a utopia concreta. Alex insisteva moltissimo sulla metafora del ponte che deve unire persone con radici, concezioni, ideologie o orientamenti diversi, e si è suicidato nel 95 alla vigilia tra l'altro della strage di Srebrenica, di fronte proprio al fallimento, non l'ha vista per sua fortuna, di fronte al fallimento della sua azione di pace. Ora Alex, in tutte queste conversioni che ha attraversato nel corso della sua esperienza, sempre come ovvio ha mantenuto una coerenza personale e morale straordinaria, e appunto, come diceva Pier Vito, insisteva sul fatto che il termine conversione diceva di più, no, del termine rivoluzione in cui aveva creduto nei primi anni della sua militanza, ma anche del termine riforma, transizione, trasformazione, mutamento, cambiamento, eccetera, che erano quelli con cui il linguaggio politico si esprimeva negli anni in cui era, per così dire, rientrato nella politica istituzionale con la sua attività. Perché? Perché il termine conversione rimanda a una duplice dimensione, quella oggettiva, strutturale, economica e sociale, che in genere ci si riferisce col termine riconversione, per esempio riconversione produttiva, no? Cioè il cambiamento radicale della produzione di una fabbrica, di un'azienda, di un territorio e così via, che è esattamente quello in cui tutti gli ambientalisti con un approccio complessivo ai problemi di oggi, non con un approccio esclusivamente parziale, settoriale, la difesa di un bosco piuttosto che dell'atmosfera o della qualità dell'aria, eccetera, ma insomma cercando di quelli che cercano di inquadrare i problemi nella loro dimensione generale, devono promuovere. Però c'è anche l'aspetto soggettivo, no, che è un cambiamento intimo, personale, del proprio atteggiamento verso se stessi, verso il prossimo e verso l'ambiente, una dimensione spirituale, per Alex sicuramente anche con una dimensione religiosa, che però poi deve tradursi in comportamenti concreti, cioè in uno stile di vita e un modello di consumo che siano differenti da quelli che ci vengono proposti dalla società. Detto questo, io non sono un credente, ma molto spesso quando parlo di queste cose diversi cattolici, ascoltatori, persone che sono lì nelle incontri e cattolici, mi fanno notare che nella dimensione religiosa, in particolare in quella cristiana, la conversione ha anche una caratteristica drammatica, no? È la caduta di Paolo dal cavallo lungo la strada di Damasco. Mentre la riconversione produttiva, se vogliamo chiamarla così, è un processo che ha necessariamente delle tappe, degli sviluppi, degli alti e bassi, eccetera, la conversione è una cosa drammatica e istantanea. Poi naturalmente si tratta, attraverso una ricerca personale e collettiva, di trovare le forme, no, per praticare, per imparare a vivere nel clima che ci si è costruiti attraverso la conversione. Però insomma, o si è da una parte o si è dall'altra, personalmente, mentre nella politica e nella conversione produttiva si tratta anche di accettare dei compromessi e delle tappe intermedie che necessariamente sono da percorrere. Allora, per quello che riguarda la conversione personale, nella sua dimensione poi pratica, che vuol dire adozione di un diverso stile di vita personale, di un diverso modello di pensiero, rispetto all'epoca in cui Alex Langer aveva intuito e proposto questa dimensione, io credo che noi oggi possiamo fare dei passi avanti, perché abbiamo delle esperienze davanti che sono molto importanti, secondo me, come cerco di spiegare in alcuni capitoli di questo libro. E cioè, quello che ci può permettere di cambiare stile di vita non è soltanto, anche se è indispensabile, una intenzione, non è un problema esclusivo di etica dell'intenzione, è anche un problema di etica della responsabilità, che deve avere delle conseguenze pratiche, e in particolare lo potremmo declinare oggi in questa forma: è il passaggio da un rapporto con il mercato e da un modello di consumo fondato sul consumo e sugli acquisti individuali. Ciascuno di noi va al supermercato, no, e sceglie le merci che più gli si confanno. se è un ambientalista, ecologico, eccetera, cerca di prendere quelle meno che hanno un impatto ambientale, se lo sa, se un impatto ambientale meno grave, magari che fanno anche meno male alla salute, che hanno minori imballaggi, e poi magari di contenere le sue spese per cioè non dilapidare troppo. Ma lì ci si ferma. Invece oggi noi abbiamo in una serie di ambiti, e sono gli ambiti in cui è possibile oggi lavorare per un'espansione di rete, eccetera, la possibilità di passare a degli acquisti condivisi. E guardate bene, dico condivisi e non collettivi, no? O uniformi, perché non si tratta, no, né di mangiare tutte le stesse cose, la stessa minestra, né di vestirsi tutti allo stesso modo come all'epoca di Mao, né di viaggiare tutti nello stesso modo, eccetera, ma di decidere insieme, no, che cosa comprare, dove comprarlo e a quali regole attenersi in questi processi di acquisto. C'è un esempio pratico di questo processo che forse alcuni di voi conoscono e sicuramente molti di voi conoscono e magari qualcuno anche pratica, che si chiama GAS, gruppi di acquisto solidale. Che cosa sono? Sono dei gruppi di famiglie da 10 a 50 al massimo, perché poi quando il GAS cresce troppo, siccome è fondato su rapporti personali diretti fra queste persone che vi partecipano, è su un impegno anche pratico, diretto, oltre diciamo un certo numero si deve spezzare in due, perché sennò perderebbe la sua caratteristica fondamentale, che è quella della condivisione, del rapporto diretto, per eseguire insieme degli acquisti. Sono nati soprattutto in campo alimentare, ma poi si sono estesi anche ad altri ambiti, per esempio nel commercio ecosolidale, alla parte del vestiario, delle attrezzature, eccetera. In Italia già ci sono numerosi esempi di GAS che affrontano il problema del energetico, no? Cioè di condividere l'installazione e l'utilizzazione di impianti energetici. In Germania ci sono delle forme analoghe fondate sulla condivisione dell'automobile, dei mezzi di trasporto, per non averne uno individuale. Ci sono esperienze molto avanzate, ovviamente molto ridotte per adesso, di co-housing, cioè di andare a abitare insieme, anche lì no, in palastero, in un convento, no? Ma in edifici in cui ciascuno ha il proprio appartamento, la propria abitazione, ma alcuni servizi, la cucina, ma soprattutto la lavanderia, la sala delle riunioni, salotto, diciamo che non è più un salotto, eccetera, a volte la palestra se hanno i mezzi per farlo, una stanza dei giochi per i bambini, eccetera, sono in comune, come è messo in comune la custodia dei bambini o la cura degli anziani. Bene, quali sono le caratteristiche del GAS? Perché, insisto, perché secondo me è il modello che io nella mia esperienza ripropongo in tutti quanti gli altri campi che sono cruciali per la conversione ecologica. Primo, vabbè, innanzitutto il GAS è fondato sulla catena corta, cioè chilometri zero e il salto dell'intermediazione commerciale, si va direttamente dal produttore. Prendiamo il campo del GAS alimentare, che è il più diffuso, tra l'altro nel corso degli ultimi anni si sono diffusi enormemente in Italia, 3-4 anni fa erano poche, qualche centinaia, adesso sono diverse migliaia, probabilmente decine di migliaia. Ogni GAS ha da 20 a 50 membri mediamente, quindi cioè, comincia a riguardare già una quota significativa della popolazione, anche se è un'esperienza assolutamente minoritaria. Intanto si salta la mediazione commerciale e si risparmia e si fa guadagnare di più il produttore, perché anche se magari i prodotti che si richiedono sono di qualità superiore, perché sono per esempio prodotti agricoli ecologici coltivati in maniera senza pesticidi, senza fertilizzanti artificiali, eccetera, e quindi costano di più anche alla produzione, però costano sicuramente di meno che andare a comprare un negozio di prodotti ecologici, che sono delle boutique di lusso oggi, insomma, no? E allora, questa è la cosa importante, e i GAS si sono sviluppati anche per questo in tempo di crisi, cioè permettono di spendere meno nell'alimentazione. Secondo, però, sono una maniera per stare insieme, no? E per ricreare degli ambiti di socialità che è proprio ciò che lo stile di vita contemporaneo fondato sul consumo, sul consumismo, tende a distruggere. E anche questo ha dei risvolti pratici, cioè molti vanno nel gas non tanto per acquistare i prodotti ecologici, ma perché lì trovano una sede dove incontrarsi con delle altre persone, scambiare un pezzo della propria vita, e con delle conseguenze anche pratiche, perché lì possono nascere anche delle esperienze importanti, tipo delle banche dei tempi in cui ci si scambia prestazioni, chi sa riparare delle apparecchiature si offre spontaneamente in cambio, non so, chi sa dare lezioni, ripetizioni di latino, di inglese, eccetera, di musica, restituisce in questa maniera, e soprattutto nella cura degli anziani, dei malati e dei bambini, cioè ci si può mettere insieme per organizzare queste cose. Di fatto ci sono esperienze in questo campo. Ma terzo, ed è la cosa più importante, per effettuare degli acquisti insieme di qualità, per salvaguardare il valore nutrizionale, nutritivo e sanitario, relativo alla salute, per esempio dell'alimentazione, bisogna essere informati e quindi sviluppare o acquisire dei saperi, no, che non sono quelli che ci fornisce la pubblicità televisiva sui prodotti, sulle merendine, sulle cose che sono in commercio nei supermercati, ma sono conoscenze che bisogna procurarsi anche con una certa fatica, che tra l'altro all'interno del gas possono subire un sviluppo importante. E questi saperi vengono trasmessi e sviluppati insieme anche al produttore, per esempio all'agricoltore. Una volta si diceva contadino, poi è sembrato una professione, un termine sminuente come spazzino, no? Gli spazzini sono diventati prima nei turbini e poi operatori ecologici, i contadini sono diventati agricoltori. Adesso si ritorna, loro ritornano, quelli che sono impegnati, a volersi chiamare contadini, perché contadino, come spiega sempre Carlo Petrini, che non solo l'inventore di slow food, che per molti di noi è una forma di consumo di lusso, no? Perché sono ristoranti dove si mangia molto bene e si paga anche abbastanza, ma di Madre Terra, che è una delle esperienze, delle organizzazioni di contadini che abbraccia tutto il mondo, più grande del mondo, cioè c'è Via Campesina e poi c'è Madre Terra, che ogni 2 o 3 anni fa dei convegni internazionali qua in Italia, molto importanti e molto interessanti, anche se ovviamente i media non gli danno abbastanza. Carlo Petrini dice: bisogna chiamarli, e i contadini vogliono farsi chiamare contadini, perché contadini vuol dire portatore di una cultura, non semplicemente di una professione, di una cultura che è la tradizione ereditata da generazioni di amore e cura per la terra, no? Che non esclude, anzi implica sempre di più invece anche l'acquisizione di una cultura e degli saperi tecnologici che derivano dallo sviluppo delle scienze e delle tecnologie, che permettono di adeguare l'attività all'epoca moderna. Ma diciamo che questo rapporto diretto con i consumatori che avviene all'interno di un gas, no, è un elemento promotore di una trasformazione della cultura dei produttori, del loro recupero della propria dignità e delle proprie competenze, e delle competenze che possono essere recuperate anche dall'ambiente sociale in cui gli agricoltori sono cresciuti, e soprattutto è un elemento di riconversione ecologica dell'agricoltura. Ora, i gas sono pochi, cioè a Milano e Interland mi dicono circa 150, che non è poco, moltiplicate per 30-40 famiglie a testa, sono già un buon, però una frazione minima della popolazione milanese. Voi pensate che cosa potrebbe fare un'amministrazione comunale, no, se si impegnasse su questo terreno? Non per fare un unico gas cittadino, che non avrebbe senso, perché abbiamo detto che il gas intanto vale in quanto è un nucleo ristretto di persone che si conoscono, ma come trasferimento di saperi da quelli che il gas l'hanno già fatto e quindi sanno come farlo e hanno avuto delle esperienze, hanno imparato anche attraverso un processo di prove ed errori eccetera, a persone che lo vorrebbero fare, magari promuovendo questa cultura, perché questo potrebbe comportare, per esempio in una città come Milano, la trasformazione radicale di tutta l'agricoltura di un pezzo molto importante della pianura padana, perché per alimentare con produzione ecologica, cosa che potrebbe essere fatta, tranne per gli ananas, no? Cioè ci sono banane, ci sono la banana padana, credo che sia in corso di realizzazione, ma l'ananas no. Ci sono dei prodotti che sicuramente anche agricoli che non si possono avere, ma tutta quanta la pianura padana è in grado di fornire praticamente il 90% del fabbisogno alimentare di una città come Milano, con produzione di stagione. È chiaro che se vogliamo le fragole in inverno o le ciliegie in inverno e le arance in piena estate, dobbiamo farle venire dall'altra parte del globo, ma se invece ci accontentiamo, come hanno sempre fatto i nostri progenitori dall'inizio dell'agricoltura ad oggi, dei prodotti di stagione, questo problema qua è realizzato. E ci sono tanti altri strumenti che un'amministrazione comunale potrebbe adottare. Per esempio, questa amministrazione culturale ha una società partecipata che si chiama Milano Ristorazione, che fornisce 80.000 pasti al giorno agli studenti, agli scolari delle scuole, allievi delle scuole, e con 80.000 pasti al giorno se ci si rivolgesse all'agricoltura locale chiedendo produzioni ecologiche e garantendo un volume di smercio consistente, si potrebbero ottenere delle trasformazioni molto importanti. Lo dico perché la lamentela di tutte quante le amministrazioni più innovative che si sono insediate recentemente è ripetitiva e dicono sempre la stessa cosa, cioè non hanno i soldi per fare niente. Infatti non hanno fatto quasi niente, però ci sono molte cose che si possono fare a costo zero. Per esempio, questa è una cosa che si fa a costo zero: i soldi per i pasti nelle mense delle scuole ci sono, non solo che vengono dati a delle multinazionali del cibo che poi danno delle porcherie ai bambini. Con gli stessi soldi, forse anche con meno, si potrebbe dare un'alimentazione differente. La possibilità di coinvolgere i membri di un gas, dei 150 gas esistenti, nella promozione di altri gas con un appoggio, una sponsorizzazione, magari anche qualche euro, ma proprio pochi, messi dal comune per avere dei facilitatori, degli operatori, eccetera, ci sono, però anche su piani come questi non si fa niente. Immaginiamoci cosa sarebbe un gas della fonte rinnovabile del risparmio energetico, cioè di ristrutturare la propria casa per consumare di meno, cosa che nel giro di qualche anno si ripaga, perché ci farebbe risparmiare in consumi elettrici e in consumi di carburante per riscaldamento, o alle fonti energetiche per quelle abitazioni che hanno la possibilità di farlo, perché non tutti i tetti sono esposti al sole, non dappertutto ci sono altre opportunità, ma insomma. No, questo per dire che appunto tutti questi interventi sono a costo zero, perché sono finanziabili non con credito bancario, soprattutto se ci fosse un comune che lo garantisce, perché chi offre il credito si può rifare in numero di anni limitati dell'anticipo. Quindi né per il comune né per il cittadino ci sarebbe da sborsare una lira, basterebbe invece avviare il processo. E siamo passati automaticamente, no, dalla conversione ecologica personale alla conversione ecologica, alla ristrutturazione, alla conversione ecologica intesa come riconversione e ristrutturazione del sistema economico. Bene, noi ci troviamo di fronte in questa situazione. La globalizzazione ha introdotto in tutto il mondo una principio regolativo dei mercati, che è la competitività a qualsiasi costo, e competitività oggi vuol dire abbassamento, corsa al ribasso di tutti contro tutti, delle rendite, dei salari, delle condizioni di lavoro, del welfare e delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e di chi lavoratore non è ancora, non è più. Non c'è traguardo a questa corsa, no? E lo dicono gli stessi promotori e sostenitori della globalizzazione, cioè bisogna abituarsi, ci ripete per dirne una Eugenio Scalfari tutte le settimane con le sue omelie che fa su Repubblica. Non c'è alternativa, no? E i salari saranno sempre più bassi in Italia perché devono prima o dopo livellarsi con quelli della Cina, che saranno sempre più alti. Infatti in Cina vanno avanti a botte di aumenti del 30% o del 50%, partono da un livello molto basso, ma oggi chi di voi segue queste questioni avrà letto che ci sono addirittura già dei processi di derilocalizzazione di alcune produzioni che erano andate in Estremo Oriente per sfruttare i bassi salari e soprattutto la possibilità di danneggiare l'ambiente, perché lì le protezioni sono molte, e che oggi ritornano in Italia. IKEA è uno di questi casi su cui si è fatto anche un pochino di storie intorno. Qual è la ricetta che in genere ci viene proposta da quelli che dicono no, non si può accettare questo processo qua? È il protezionismo, no? Noi ci dobbiamo difendere dalla concorrenza dei paesi emergenti che hanno salari più bassi e processi di tutela dell'ambiente meno rigidi, perché se no questi arrivano e sbaraccano tutta la nostra produzione. Il protezionismo non è più praticabile nel mondo di oggi, perché non importare e bloccare le importazioni vuol dire farsi bloccare anche le proprie esportazioni. L'Italia non è in grado di vivere con le proprie risorse interamente, però sicuramente è in grado di farlo molto di più di quanto non faccia adesso. E l'alternativa a questa competizione sfrenata è, secondo me, e secondo quello che si propone in questo libro, e che è oggetto di un dibattito, non è anche questa farina del mio sacco, mi considero un divulgatore, non un inventore di idee, cioè cerco di trasmettere, di rendere più semplici, più digeribili delle idee che circolano negli ambiti che io frequento, non banalizzandole, no? Perché il divulgatore non deve banalizzare, il divulgatore deve cercare di far capire come dei problemi specifici, a volte tecnici, a volte complessi, però interferiscono con la vita di tutti noi e quindi hanno un risvolto che ciascuno di noi è in grado di cogliere e di capire. Questo è il mio obiettivo e il mio ideale di divulgazione. Bene, su questo problema qua, l'alternativa alla globalizzazione e al protezionismo e la territorializzazione, io sono un elaboratore, non un divulgatore di teorie che sono state lavorate e che continuano a essere sviluppate da altri. E questo, badate bene, riguarda sia il problema della difesa contro questa corsa al ribasso delle condizioni di vita dei lavoratori e della popolazione comportata dalla globalizzazione, sia la difesa contro il degrado dell'ambiente, che locale e planetario, gli effetti serra, i mutamenti climatici eccetera, che caratterizzano questo tipo di processi economici innescati e potenziati dalla globalizzazione. Che cosa vuol dire territorializzazione? Beh, il modello è quello che vi ho raccontato prima, il gas, no? È un esempio di riterrealizzazione, cioè oggi noi andiamo al mercato, al supermercato, e molti dei prodotti che compriamo vengono dall'altra parte del mondo, alimentari, non parliamo dei prodotti non alimentari. Vuol dire riportare sul territorio quanto più è possibile delle produzioni. Come? No? Col mercato soltanto? Non si può, il mercato soltanto ti dà la competizione universale, col protezionismo non lo so, eccetera, con il metodo dei gas, con degli accordi di programma, no, fra produzione e produttore e consumatore, che nell'ambito della valutazione dei costi e dei benefici, una distribuzione dei benefici e del rischio ripartita fra chi produce e chi utilizza o consuma, eccetera, permettono di dare delle garanzie, no, di continuità di approvvigionamento a chi ha bisogno di comprare, e garanzie di continuità di smergia chi ha bisogno di questo per mettersi a produrre. Come questo possa avvenire in agricoltura all'interno di un gas è chiarissimo e credo di averlo spiegato. Ci sono dei piccoli esempi in altri campi. Due ne voglio citare, uno è di carattere diciamo pubblico e l'altro è di carattere solitamente privato, ma interessante. Allora, quello di carattere pubblico è la famosa Electrolux di Scandicci. Electrolux è una multinazionale svedese che a un certo punto fa elettrodomestici, ha deciso di chiudere uno stabilimento di 350 operai a Scandicci, provincia di Firenze, anzi sobborgo di Firenze. Gli operai hanno occupato la fabbrica, i sindacati li hanno appoggiati, la regione li ha appoggiati, il comune di Scandicci li ha appoggiati e insieme sono riusciti ad avviare, che poi si è, la lotta è andata male, insomma il processo deve essere chiaro, un processo di riconversione produttiva. Si sono messi a produrre pannelli solari fotovoltaici. Perché? Perché grazie agli incentivi per l'energia rinnovabile, che in Italia sono stati per 5 anni i più alti del mondo e continuano a esserli ancora adesso, nonostante che vengano tagliati rigidamente, in una maniera assolutamente criminale sono i più alti del mondo, perché non era necessario che fossero così alti, perché sono finiti tutti nelle tasche di speculatori che hanno devastato le campagne italiane con intere vallate coperte, coltivate a pannelli solari, invece di promuovere un sistema, come dirò proprio, in cui ogni utente il più possibile si produca la propria energia. Ma in questa maniera la regione toscana è riuscita a coinvolgere una serie di comuni della regione a utilizzare gli incentivi statali per installare dei pannelli fotovoltaici innanzitutto sui propri edifici, e un comune ne ha sempre tanti, le scuole, oltre che l'edificio dell'amministrazione comunale, no? Ha palestre, impianti sportivi, scuole e quant'altro da mantenere, su cui spendere bollette energetiche, cioè riscaldamento e energia elettrica salate. Beh, questo ha garantito il mercato per alcuni anni a questo processo di riconversione, quindi è stato avviato. Purtroppo poi come manager del nuovo processo hanno scelto, anche per avere dei capitali, dei rappresentanti di una private equity, si chiama, di una società speculativa americana, la quale dopo aver fatto un po' di finta per subentrare all'Electrolux, poi ha deciso come al solito che quel stabilimento lì era meglio trasformarlo in supermercato, perché è molto più conveniente. Però credo che il processo sia chiaro, un processo di origine privata ma importante è quello della Volkswagen. Allora la Volkswagen, che oggi è la seconda industria automobilistica, gruppo automobilistico mondiale, e che è avviato a diventare il primo nel giro di pochi anni, se non ci sarà un grande patatrac come io credo e mi auguro, dell'industria automobilistica a livello mondiale, ha avuto durante la crisi del 2008-2009 eccetera anche lei dei momenti di crisi. Avete sentito la televisione che invece di licenziare ha ridotto l'orario di tutti quanti i lavoratori, concordemente con i sindacati e con il consiglio di sorveglianza, anche grazie a delle provvigioni statali che lì invece di fare la cassa integrazione integrano il salario degli operai che in momenti di crisi si riducono il salario. Ma per tenere in piedi i suoi stabilimenti ha anche rimesso in funzione una invenzione che era stata fatta, messa a punto dalla Fiat 40 anni fa. Si chiamava Totem, era fatto con il motore di una macchina che circolava allora, che si chiama 127, ed era un piccolo impianto mobile di microcogenerazione, cioè che generava contemporaneamente energia elettrica e recuperava tutto il calore delle nostre automobili. L'energia delle nostre automobili per l'80% si disperde in calore, no? Che contribuisce a inquinare l'atmosfera e non ha alcun rendimento dal punto di vista della mobilità. Quindi il motore di un'automobile utilizzato in questa maniera può invece permettere il recupero del potenziale energetico consumato fino al 98%, insomma, totale. Cosa serve questo impianto? Serve in condomini, grossi ville, abitazioni, supermercati, piccole aziende, eccetera, ma è modulare, quindi se ne possono anche mettere molti uno di fianco all'altro, per produrre elettricità, calore e anche raffrescamento, cioè l'aria condizionata, con un'efficienza energetica infinita. Brucia combustibili fossili, quindi non è una transizione, però è molto efficiente, quindi li utilizza, diciamo, meglio. Bene, la Volkswagen due anni fa ha deciso di fare lei questo. La Fiat l'ha fatto, poi ne ha prodotti alcuni esemplari, poi ha venduto il progetto a un'azienda che è fallita e non se n'è più parlato. Ogni tanto compare in televisione l'inventore di questa cosa, che ormai è un signore di 80 anni, che piange, perché dicendo: io ho fatto una delle invenzioni più importanti potenzialmente, eccetera, me l'hanno buttata di pirolese, Valle di Susa forse, non so. La Volkswagen l'ha rifatto con il motore della Golf, un pochino più potente, eccetera. La cosa importante non è che lo vende nei concessionari di automobili Volkswagen. Uno vuole, cosa vuole, una Golf o un microcogeneratore, no? Ha fatto un accordo con una società di distribuzione di energia elettrica, come fosse A2A, no? Perché questa proponesse a tutti i suoi utenti, alcune volte condomini, altre piccole aziende, supermercati, centri commerciali, eccetera, di installare questo impianto, di cui lei si sarebbe fatta cura della manutenzione, dell'alimentazione, no? Offrendo così la possibilità agli utenti di risparmiare, no? Alla Volkswagen di smerciare il suo prodotto e alla società anche di avere i suoi guadagni, perché sul risparmio una parte lo incamera la società stessa. E un altro modo, questa volta fatta a metà tra un pubblico e un privato, perché la società di distribuzione ovviamente ha, e tutti in Germania sono una società pubblica, 2A da noi è privata, questo va detto, no? Che però si basa sullo stesso principio, cioè non il libero mercato, la competizione, il ribasso che poi si traduce nel peggioramento delle condizioni di vita e delle condizioni di fornitura, ma un accordo fra utilizzatori e produttori che garantisce, no, una continuità alla produzione e dei vantaggi agli utilizzatori. Bene, mi avvio alla conclusione. Quali sono i settori che oggi sono centrali per promuovere una riconversione produttiva sul modello del gas, o se vogliamo, diciamo, degli accordi diretti fra produzione, che non eliminano il mercato, badate bene, ma che lo regolano dal basso, non dall'alto. Non perché si fanno delle leggi, ma perché si fanno degli accordi coinvolgendo direttamente i suoi protagonisti. Beh, sono il settore energetico, sono il settore agroalimentare, e che vi ho detto, sono la cura del territorio, la gestione del territorio, sia dal punto di vista del territorio edificato, il resto del consumo di suolo e recupero di tutto quanto non è utilizzato adeguatamente, sia del territorio non ancora e speriamo mai edificato, perché l'assetto idrogeologico di questo territorio va tenuto particolarmente d'accordo. E sono il territorio, l'ambito della cultura, ovviamente, che non riguarda solo l'insegnamento ma riguarda tutti i fatti. Allora, dico soltanto alcune cose sul settore energetico, perché questo stesso problema si ritrova in tutti gli altri settori. L'economia fondata sui combustibili fossili è basata su grandi impianti, campi petroliferi, campi metaniferi, oleodotti, gasdotti, flotte petroliere, flotte carboniere, miniere di carbone a cielo aperto, adesso c'è anche il fracking, cioè impianti che scassano il sottosuolo a centinaia, migliaia di metri di profondità, distruggendo tutta la falda acquifera e provocando anche dei terremoti pericolosi, per recuperare gas che è recuperabile in questo momento. Motivo per cui il prezzo del gas negli ultimi tempi si è abbassato fondamentalmente. Centrali di generazione elettrica a gigantesche, non parliamo del nucleare che non è un combustibile fossile, eccetera. Centrali, raffinerie gigantesche, grandi reti elettrodotti per trasmettere l'energia elettrica e grandi reti di distribuzione del carburante per alimentare le nostre automobili. L'economia fondata sulle fonti rinnovabili e sul risparmio, sulla efficienza energetica, ha una logica completamente differente, no? Piccoli impianti distribuiti sul territorio, interconnessi fra loro, differenziati, perché non esiste soltanto il solare fotovoltaico, esiste anche il solare termico, il solare dinamico, termodinamico, esiste l'eolico grande e il mini eolico, esiste l'idrico grande che va evitato, cioè le grandi dighe che devastano il territorio, ma piccolo, cioè le piccole cadute d'acqua. Sono una miriade, compresa quella del nostro rubinetto, no? Cioè ci sono ormai delle tecnologie che permettono gli scarichi dei nostri bagni e rubinetti di recuperarli con dei volani che generano energia elettrica, ma è una piccolezza, mi direte voi, certamente una piccolezza, ma se li moltiplichiamo per quanti sono gli scarichi, questo genera energia elettrica sufficiente ad alimentare praticamente, tutto il fabbisogno di un'abitazione, una parte consistente di questo, andando avanti per questa strada. Esiste il geotermico, esiste lo sfruttamento dove c'è la marea, delle motondose, così. Quindi ogni territorio ha delle risorse energetiche differenti e anche dei carichi differenti, dei fabbisogni di energia differenziati. La logica dei grandi impianti esiste anche nelle energie rinnovabili, cioè queste vallate coperte da pannelli solari che molti di voi avranno visto in Italia, eccetera, sono un esempio classico di uso distorto delle energie rinnovabili, tant'è vero che sono dei costi caricati sulla collettività attraverso gli incentivi che non hanno nessun vantaggio perché non cambiano il paradigma organizzativo. Le centrali a biomasse che si stanno moltiplicando in Italia e che vengono alimentate con olio di palma importato dal Madagascar o dalle Filippine, con dei consumi energetici di petrolio che stavolta qua per trasportarli fino a qua, sono un altro esempio di mercato assolutamente distorto che funziona grazie al fatto che ci sono degli incentivi mal attribuiti a delle presunte fonti, tecnologie verdi che non lo sono. Ma diciamo la logica è questa invece, tetto per tetto, casa per casa, azienda per azienda, campo per campo, no? Distribuire la generazione elettrica in maniera da coprire il fabbisogno, in maniera interconnessa coprire il fabbisogno di tutti. Cosa che è possibile se è affiancata da dei dispositivi di efficienza energetica che oggi sono tecnologicamente tutti disponibili, no? Un'illuminazione che sostituisca le lampadine a incandescenza con i LED piuttosto che con quelli ad alta efficienza e così via, motori che consumano di meno automobili, più trasporto pubblico e così via. Per adottare questo nuovo paradigma è indispensabile la partecipazione delle comunità che ne sono investite. Non sono progetti che possono fare centralmente dall'alto, né un governo centrale, nemmeno un governo regionale e a volte in una metropoli come Milano neanche direttamente un'amministrazione. Bisogna coinvolgere, no, gli abitanti, i lavoratori, gli imprenditori, le imprese, i gestori di enti pubblici o privati che vivono su quel territorio, perché sono gli unici a sapere, no, o poter sapere quali sono le risorse che si possono utilizzare lì e soprattutto quali sono i fabbisogni che è indispensabile coprire e quelli invece superflui che si possono ridurre, eccetera. Lo sappiamo noi oggi? No, perché ciascuno di noi da solo non ha le competenze e forse non ha neanche mai fatto attenzione a questo problema. Ma se invece si creano degli spazi pubblici dove i cittadini si possono, gli imprenditori ovviamente e gli gestori di enti pubblici eccetera, si possono confrontare per discutere di queste cose qua, ecco che un punto di convergenza può saltare fuori. Naturalmente tutti magari tirano l'acqua dalla propria parte aumentando i propri fabbisogni e riducendo la propria disponibilità, mettere a disposizione il proprio tetto, la propria casa, il proprio giardino eccetera per un processo di questo genere, ma a confronto con le esigenze e le disponibilità di altri, alla fine un punto di convergenza può essere arrivato. Senza di questo, il cambio di paradigma, cioè il passaggio dai combustibili fossili a un sistema energetico che soddisfi le esigenze di tutti e garantisca a tutti la possibilità di una vita decente senza più sfruttare combustibili fossili, non è possibile. Lo stesso vale, ne abbiamo già parlato, per l'agricoltura, per la gestione del territorio, le frane, ma poi l'urbanistica, eccetera, per la cultura, no? Non ci possono più essere programmi scolastici elaborati dalla signora Gelmini. No, programmi scolastici, no, vanno costruiti dal basso a partire dalle esigenze delle persone. Insomma, oggi noi per esempio nelle scuole siamo pieni di ragazzi immigrati che hanno no, bisogno di delle attenzioni completamente differenti, ma poi anche di altre differenze fondamentali. Non possiamo mettere i ragazzi di 14 anni in prima elementare come si sta facendo perché non sanno l'italiano, no? E non possiamo neanche metterli in prima liceo perché hanno 14 anni, no? Dobbiamo costruire dei programmi che garantiscano l'incontro, la socialità tra culture e condizioni diverse e invece un'attenzione specifica alle esigenze culturali, utilizzando le nuove tecnologie, i saperi che queste tecnologie trasmettono e così via. Chiudo. Questo spiega perché le politiche di tipo keynesiano, che vengono spesso riproposte da chi non è d'accordo con il paradigma liberista, no? Cioè lasciamo fare a tutto il mercato perché il mercato raggiunge le soluzioni ottimali, prima o dopo sistema tutto. Questo non ci crede più nessuno, anche se la dottrina ufficiale del nostro governo, del governo europeo, di tutta la cultura accademica, economica, eccetera, c'è una ristretta enclave di economisti che si oppone a questo e dice no, bisogna rilanciare la spesa pubblica per sostenere la domanda e per creare occupazione e per rilanciare l'economia. Ma lo schema keynesiano era proprio fondato su queste cose qua, cioè rilanciare la domanda, per esempio attraverso la rottamazione delle automobili per rimettere in moto l'industria automobilistica, o sostenere l'offerta, per esempio attraverso le grandi opere, cosa che il nostro ministro Pastera sta riproponendo, che massacrano il territorio e che dal punto di vista occupazionale e del reddito non hanno nessuna efficacia, soltanto devastazione del territorio, perché dal centro, dal governo, non si possono governare questi processi. Se noi vogliamo la riconversione ecologica, il processo deve nascere da processi partecipativi, e questo spiega perché, a mio avviso, e questo è il perno del discorso che vi volevo fare oggi, no, una trasformazione della democrazia che senza rinunciare alla rappresentanza parlamentare, del Parlamento, dei consigli regionali, comunali e provinciali, no, perché non ci sono più, non ci saranno più, eccetera, insomma, delle istituzioni, affianchi a questo meccanismo di rappresentanza un meccanismo di partecipazione diretta della popolazione, perché solo questa ha le competenze, i saperi necessari a indirizzare e orientare e promuovere i processi di riconversione produttiva. Cittadinanza, partecipazione, democrazia partecipativa vuol dire non tutti, tutti vuol dire democrazia rappresentativa, tutti hanno diritto di voto. Nella democrazia partecipativa partecipano quelli, la cittadinanza attiva, quelli che hanno voglia di occuparsi di questo problema. Non sono tutti e non saranno mai tutti, saranno anche diversi, no? Perché alcuni sono più interessati al problema energetico, altri al problema scolastico e culturale, altri al problema agricoltura e alimentazione, eccetera. L'importante è che questi processi si inneschino e viaggino in maniera, in qualche maniera collegata. L'ultima cosa che volevo dire, per chi di voi è lettore di Repubblica, volevo richiamare la vostra attenzione sul fatto che Repubblica è uno dei giornali, anzi il bollettino ufficiale del governo Monti, no? Quindi le teorie liberiste del fatto che bisogna rilanciare la crescita, eccetera. Bene, in questo giornale ieri c'era un articolo, il premio Nobel Stiglitz, che diceva: avanti di questo passo, con le politiche di Monti e Draghi, no? L'Europa, non solo l'Italia, l'Europa va a catafascio e il catafascio dell'Europa trascinerà con sé tutto il mondo. Siamo alla vigilia non di una crisi come quella del 29, perché lì ci siamo già arrivati, di una cosa molto più grande. Queste politiche sono pazzesche. Voltate pagina, c'è un articolo di Federico Rampini, no, sulla crisi ambientale, dicendo: se non si converte immediatamente e in maniera rapida il sistema energetico mondiale, non solo dal punto di vista della generazione, cioè della produzione di energie o di fonti rinnovabili, ma anche dei consumi, no? E quindi del modo in cui questa energia viene utilizzata, succede un disastro di carattere mondiale. Accanto ci trovate i soliti trafiletti che dicono che bisogna rilanciare la crescita, bisogna tagliare gli stipendi, bisogna tagliare il welfare, addirittura hanno introdotto anche il ticket medico per i disoccupati, eccetera. Cioè siamo in presenza della schizofrenia. Cioè io rivendico il fatto che la mia utopia, adesso rispondo alla domanda, no, è concreta, sto cercando di individuare un percorso, un sentiero fondato sul buon senso, no? Questi signori qua, che sono mainstream, no? che espongono la teoria ufficiale, sono ormai schizofrenici, riescono a tenere insieme le pagine dello stesso giornale senza, perché uno può dire, adesso vi presento anche la posizione avversaria, non lo fanno mai, per esempio sulla TAV, tanto sul treno, no? Mai visto una giornale ufficiale che presentasse le posizioni dei cosiddetti notav, no? Cioè continua a spiegare che quello è necessario, che non si può fare a meno, che l'Europa lo chiede. Ma uno potrebbe dire, vi presento la mia posizione e la posizione dell'avversario, criticando, prendendo le distanze, eccetera. No, cioè ormai è questo paniere dove tutto vale alla stessa maniera e si dicono le cose opposte, ma alcune di queste cose che si dicono, dice, guardate che stiamo andando incontro e in tempi rapidi a un disastro che mai l'umanità ha visto in questa dimensione. E quindi io rivendico il fatto che queste utopie che io vi presento e che per fortuna sono condivise da un numero sempre maggiore di persone, varie versioni, eccetera, sono la ricerca di una strada del buon senso. Grazie.